La Rosa dei Venti. Per saperne di più, per approfondire, per orientarci, per trovare la bussola della nostra vita quotidiana e capire dove soffia il vento nel nostro territorio. La Rosa dei Venti.
Nuovo appuntamento con La Rosa dei Venti. Un saluto a tutti da Stefano Galli e questa settimana abbiamo sottoposto ai nostri opinionisti il quesito sul ruolo dell'Italia in queste vicende internazionali che negli ultimi giorni hanno accerchiato il nostro paese, vuoi nel Medio Oriente, vuoi nel problema libico. E il titolo che abbiamo dato a questo argomento è assenti o non iscritti, perché forse essere annoverati come paese in consessi tipo G8 o addirittura G5 potrebbe essere stato anche frutto di sopravvalutazioni delle nostre capacità. Di fatto però, volenti o nolenti, da tempo l'Italia questo spazio occupava e in questo ruolo lo giocava. La crisi dei partiti politici che da anni attanaglia il nostro paese, a guardar fuori dalla finestra altri però non stanno meglio, oggi ci vede assenti in quello che una volta veniva definito lo scacchiere internazionale. Assenti o peggio ancora non iscritti in quel novero di paesi che non si occupano solo di quello che succede all'interno dei loro confini, ma in virtù di pregresse situazioni sanno avere un ruolo in scenari più o meno lontani. Medio Oriente e Libia sono esempi vicini sia geograficamente che temporalmente, e proprio in queste due zone dove c'è crisi e proprio le crisi in queste due zone ha messo nuovamente a nudo tutte le nostre carenze. Per l'alternanza dei corsi e ricorsi, può essere questa la fase più bassa? La prima domanda che ho posto. E riusciremo a recuperare quel ruolo di grandi mediatori che personaggi del calibro di Giorgio La Pira ci avevano fatto guadagnare? Sentiamo per primo cosa ci ha risposto Michele Ventura.
Certo, nei corsi e ricorsi questa è una fase assai bassa. Se mi è consentito, vorrei dire non solo per l'Italia, ma per l'intera Europa, che balbetta di fronte alle crisi che stiamo vivendo, come quella libica e quella iraniana, un'Europa che potrebbe caratterizzarsi per una politica di dialogo e di pace, favorendo iniziative diplomatiche per disinnescare una spirale assai pericolosa. In passato l'Italia si è potuta mostrare sulla scena internazionale, soprattutto nell'area mediterranea, ma non solo, con una politica estera che aveva il sostegno delle maggiori forze politiche e dove la politica estera non era utilizzata per battaglie di corto respiro e con strumentalizzazioni sui singoli fatti. Andrebbe recuperato su questo un senso comune di assunzione di responsabilità da parte di tutte le forze politiche. L'Italia, se ritrovasse questa coesione, potrebbe essere più forte per spingere anche l'Europa per un'azione in campo internazionale unitaria e rappresentando il sentimento comune dei popoli europei. Europa che fra l'altro è mancata di fronte a certi avvenimenti, perché non dimentichiamoci che le crisi che stiamo vivendo, soprattutto quella libica ma anche quella iraniana, portano la responsabilità anche di singoli paesi europei che hanno fatto prevalere i loro ristretti interessi nazionali. Ora non è più il momento di questi calcoli miopi e di corto respiro, per cui l'Italia potrebbe avere grandi chance per spingere tutta l'Europa verso una politica estera comune.
Grazie a Michele Ventura. Ed ora ascoltiamo invece la risposta di Alessandro Scipioni.
Ma sicuramente in politica estera il governo ha dato il peggio di se stesso. La questione libica palesato come l'Italia dopo ben 112 anni abbia perso totalmente influenza sulle questioni riguardanti la Libia, riportando i turchi, gli eredi degli ottomani, ad avere invece un ruolo molto differente, un ruolo di grande prestigio. È il secondo esercito della NATO, ma adesso è un esercito che sta dimostrando di essere a servizio di una volontà politica. Ha avuto un ruolo importante in Siria, ha avuto un ruolo importante in Libia. L'Italia, che non riesce ad avere più un ruolo di prestigio che le era riconosciuto anche come mediatore del Mediterraneo. In questi giorni c'è stato un ingiusto giudizio di Marco Travaglio rispetto al quanto avvenne a Sigonella durante la gestione di Craxi. Io Craxi non lo difendo assolutamente da imputato. Per me questa persona doveva farsi processare nel paese, poteva esserci o non esserci un clima d'odio, ma aveva il dovere di rimanere. Però politicamente a Sigonella si difese la sovranità nazionale. Travaglio non si può capire come un uomo intelligente possa pensare che fosse il momento più buio della nostra storia nazionale. A Sigonella si è rifiutati di consegnare persone che avevano compiuto un atto terroristico su una nave battente bandiera italiana a un paese che, seppur alleato, ha rispettato la propria sovranità, cioè ha contrapposto addirittura i militari, ha mandato gli F-104 a protezione del volo dei mediatori. Quindi comunque l'Italia in quel momento aveva un ruolo internazionale. C'era una stima verso il presidente Reagan, tra Reagan e Craxi. Con tutti i difetti che io ascrivo a Bettino Craxi non lo rimpiango, però sicuramente era un gigante della politica internazionale rispetto a un Di Maio che arriva ad alzarsi rendendosi conto con i ministri di Francia, Cipro, Malta, insomma, e si rende conto di aver danneggiato probabilmente in maniera irriparabile il ruolo dell'Italia nel Mediterraneo. La Libia è, la chiamavamo, la nostra quarta sponda. È necessario che comunque si abbia rapporti privilegiati col governo libico per garantire la sicurezza nazionale. È stato sempre così nella Prima Repubblica, è stato così in fondo fino al 2011, ma anche dopo l'intervento della coalizione, che si poteva condividere o meno, comunque l'Italia un ruolo l'aveva mantenuto. In questo momento l'Italia è praticamente ignorata da tutti a livello internazionale, non ha una linea chiara, non ha una visione. La politica estera non si può improvvisare, e questo colpisce fortemente il prestigio del paese. Il problema del ministro degli esteri attuale, il problema del governo attuale, è che non ha assolutamente idea di cosa fare in politica estera. Non si capisce il rapporto con gli Stati Uniti, nonostante Donald Trump avesse stato anche un imprinting a Conte ancora prima della formazione del governo, e non ha saputo Conte coltivare questo rapporto. Anzi, il nostro governo è stato molto critico riguardo quanto accaduto sulle Maini, forse più critico in Europa. Non ha saputo neanche mantenere un rapporto che la Russia cerca da anni con questo paese. Ci sono le relazioni, perché le relazioni internazionali sopravvivono ai governi, ma sicuramente c'è il ruolo di un'Italia comprimaria, e questo ci sta coprendo di ridicolo. Per quanto riguarda la caratura dei personaggi politici, qui effettivamente c'è da dire che la classe politica italiana, soprattutto da parte dei pentastellati, è fatta di improvvisati. La classe governativa, parlo, noi abbiamo politici che hanno un corso, come Giorgia Meloni, come Matteo Salvini, hanno un corso, hanno una storia, come ormai anche Silvio Berlusconi, come la classe politica del PD, comunque ha un corso. E abbiamo al governo, in un Parlamento sicuramente che non rispecchia più il paese, una larghissima fetta di parlamentari che sono invece frutto di prima esperienza, totalmente privi di una visione dello Stato, totalmente privi di capacità amministrative, per non parlare poi della qualità dei governanti. Purtroppo c'è un'improvvisazione tale che chiaramente distrugge il prestigio del paese in ogni ambito. Sembra che si sia in mano ai dilettanti rispetto a politici che comunque, con tutti i loro difetti, erano politici formati, quelli della Prima Repubblica, politici che avevano fatto una gavetta particolare, che avevano, si diceva nella Prima Repubblica che per fare un politico ci volevano almeno 10 anni. Ora, io, essendo poi stato uno sempre dei più critici col sistema corruttivo della Prima Repubblica, devo però ammettere che tra l'essere onesti e l'essere incapaci c'è, purtroppo non c'è una correlazione. Io posso avere dei politici anche con tutte le migliori aspettative del mondo, però in un certo senso sono come il chirurgo che è onesto, però comunque è incapace, uccide persone. Quindi c'è da rilevare che purtroppo l'incapacità a livello governativo la pagano gli italiani e la paga il paese.
Grazie anche ad Alessandro Scipioni. Ora è il turno di ascoltare invece la risposta di Massimo Biagioni.
Certo, l'assenza di politica estera, così come tante altre pezzi della politica più in generale, è sicuramente figlia della crisi della politica. È figlia della crisi dei partiti, che ha prodotto un abbassamento della qualità del personale politico non indifferente. Non solo oggi siamo costretti a rimpiangere Andreotti o Moro o De Michelis, ma anche onesti funzionari come Frattini, che paragonati agli statisti di oggi diventano davvero dei giganti. Non c'è dubbio che la competizione politica di oggi, fatta di offese, di odio, di meccanismi social che alimentano di tutto, ma non il merito. Un tempo anche nel paese, nei consigli comunali, nelle sezioni anche di periferia, si parlava anche di politica estera. Se Andreotti fosse troppo filo palestinese, oppure se la Realpolitik di De Michelis, che aveva scelto la Serbia come riferimento dei Balcani, non fosse stato, oltre che Real, anche un po' cinico. Oggi invece siamo ai margini dello scacchiere internazionale, dominato da Putin, da Xi Jinping e Trump, con Macron e la Merkel o Erdogan che tentano di ritagliare spazi in scenari che non sono convenzionali, non erano i loro. Il governo giallo-verde, naturalmente, per schermaglie interne, pensiamo alla Lega con le occhiate verso la Polonia, l'Ungheria e la Le Pen in Francia, è riuscita anche a indebolire l'Unione Europea, bocciando la candidatura più forte di Timmermans per favorire una di più modesto livello, una mediazione come la von der Leyen, tanto per ridurre il peso dell'Europa. Una politica sottoposta già a attacchi da Trump e da anni anche da Putin, che ha lungamente finanziato gruppi anche di destra, come si è scoperto i greci di Alba Dorata, purché fossero ostili a una Unione Europea forte e importante. UE naturalmente ci ha messo molto del suo, se da Jacques Delors siamo arrivati a Juncker. L'atteggiamento italiano nei confronti della politica europea da anni è più attento a un deputato in più che non alle direzioni e all'apparato dei funzionari, che sono quelli che lavorano, impostano, decidono e le misure e le leggi e in buona sostanza la politica dell'Unione. Bisogna sempre ricordare che Malfatti lasciò la presidenza dell'Unione per correre in Italia a fare il Ministero dell'Agricoltura, Prodi visse come una punizione infame il ruolo in Europa, che è sempre stato orfano di Palazzo Chigi. Allora, in questi elementi, chiaro che la pira è difficile immaginarsi, la pira che pensava Firenze sopra il monte e pensava a una nuova Gerusalemme, che certo era un visionario, ma che queste visioni le costruiva con i solidi mattoni, difendendo le fabbriche e l'occupazione, costruiva l'isolotto, fondava la centrale del latte, istituiva il teatro comunale, requisiva le case per i senza tetto. Quindi, avendo pensato alla pancia, al corpo, riusciva poi a impostare una visione, riusciva a impostare anche una politica o atti che favorissero la politica internazionale di Firenze e dell'Italia.
Grazie anche a Massimo Biagioni. Vi ricordo che ci stiamo occupando della latitanza dell'Italia nello scacchiere internazionale, tanto che ci siamo chiesti ma siamo assenti o addirittura non iscritti. E allora sentiamo cosa ci ha risposto invece Giuseppe Matulli.
Se siamo nei G7 o nei G20 o nei G27, ci siamo non per graziosa concessione degli altri, ma perché siamo uno dei principali paesi produttori e quindi industriali che ci siano nell'Occidente e che ci siano anche nel mondo. Quindi quel posto ci spetta, non è concessione di nessuno. Il problema è vedere come in quel posto ci stiamo. E siccome per le considerazioni che abbiamo fatto molte volte, i singoli paesi ormai non hanno più nessun significato, perché gli interlocutori a livello mondiale in un mondo divenuto sempre più piccolo sono paesi di dimensioni che non sono confrontabili, non dico con la nostra dell'Italia, ma nemmeno con la Germania, ma nemmeno con l'Inghilterra, ma nemmeno con la Francia, eccetera. Quindi la vera scommessa, come era stato intuito nell'immediato dopoguerra, era la scommessa dell'Europa. Ora, il problema attuale mette in evidenza invece un salto all'indietro negativo dal punto di vista politico fra la Prima Repubblica e la situazione attuale, direi anche la situazione dal 94 in poi. Nella Prima Repubblica ci fu una consapevolezza molto importante, come viene giustamente richiamato, che vide in La Pira uno dei protagonisti, ma che lo stesso ruolo lo ebbero tutti, tutta la politica estera italiana, da De Gasperi fino a Moro, a Andreotti, a Fanfani, eccetera, cioè il ruolo dell'Italia nel Mediterraneo. Ed era un po' difficile non riconoscerlo, perché basta guardare una cartina geografica. E quel ruolo non fu soltanto un ruolo così di rapporti politici, ma produsse anche degli effetti rivoluzionari. Enrico Mattei andò a sconfiggere le Sette Sorelle sullo sfruttamento del petrolio del Nord Africa, e su quello fu fatta una politica che vide l'Italia essere la sola nazione nel mondo che aveva rapporti positivi sia con i palestinesi che con gli israeliani, che non era affatto poco. Ma la cosa più interessante di quel periodo in cui si stava cercando di costruire l'Europa è che l'Italia si poneva in quella azione come rappresentante dell'Europa, come la punta avanzata dell'Europa verso quel ruolo. Oggi è quasi inevitabile, cioè se l'Italia partecipa a qualche incontro, viene qualche volta chiamata e compagnia bella, è perché nella Libia, come in Egitto, come da altre parti, c'è l'ENI, e l'ENI ha un ruolo assolutamente importante nell'economia di quei paesi. Ma quello che manca, l'interlocutore vero che manca in questo momento, è l'Europa. E la preoccupazione dell'Italia, che si ricorda dell'Europa quando deve distribuire i migranti, oppure nei momenti più disparati, ma che non fa niente perché l'Europa possa assurgere ad essere interlocutore degli Stati Uniti, della Cina e della Russia, a questo punto, nella grave crisi che si sta, nella doppia crisi, quella fra Stati Uniti e Iran e quella della Libia, e che l'Europa non sia capace di esprimere una sua posizione, è assolutamente preoccupante. Ma non è preoccupante quindi colpa dell'Europa, è colpa di tutti i singoli componenti dell'Europa che non vogliono costruire una posizione multinazionale che è la sola che può avere una funzione importante. Lo scenario è cambiato, ma i problemi sono cambiati anch'essi, ma sono peggiorati, e l'impegno deve essere maggiore.
Grazie anche a Giuseppe Matulli. Ora il microfono passa invece a Paolo Bartolozzi.
La crisi internazionale che stiamo attraversando mette in evidenza l'inadeguatezza del governo italiano nel essere protagonista, soprattutto nel Mediterraneo e nel Medio Oriente, su una situazione come quella della Libia, che doveva vederci protagonisti nell'azione di ricomposizione e di pacificazione. E invece questo governo fatto da gente improvvisata che non ha chiarezza nella linea politica, che cerca di muoversi cercando di dare ragione a tutti senza cercare una linea che tuteli gli interessi della pace e gli interessi dell'Italia, oggi ci porta a vedere come nel Mediterraneo si stiano insediando potenze come la Russia e la Turchia. Pensare che i turchi furono protagonisti nell'Ottocento in quest'area e poi furono appunto mandati via dalle forze occidentali. Oggi invece si assiste, proprio per l'assenza di una effettiva politica estera, di una strategica politica estera dell'Italia, si assiste al ritorno della Turchia e della Russia. Potenze che hanno insediato in quel territorio forze armate e che oggi sono in grado di condizionare le decisioni e soprattutto di stabilire la pace in modo da tutelare i propri interessi, con completamente assente l'iniziativa dell'Italia, con un Presidente del Consiglio, un Ministro degli Esteri che girano molto ma per perdere tempo e dare la sensazione di un protagonismo che è fine a se stesso, perché non produce nessuna incisività, nessuna autorevolezza nel compito che l'Italia invece avrebbe, soprattutto nella crisi libica. Che doveva avere e che doveva seguire con maggiore attenzione e incisività. In questo contesto, quindi, parlare di personaggi come La Pira, De Gasperi, Andreotti, Crassi, significa, come dire, paragonare dei giganti a dei nani che oggi in politica estera, soprattutto a livello di governo, rappresentano veramente il nulla in confronto a questi personaggi. Noi avremmo proprio bisogno di recuperare una politica che la smetta con questa demagogia, con questo continuo palesare lotte contro la casta, quando la vera casta sono proprio loro che la vorrebbero combattere, e cercare di costruire strategie per lo sviluppo del paese, per una politica estera che sia fondata effettivamente sulla capacità di mediazione, di pace, di sviluppo, cosa che oggi l'Italia non riesce a fare. E proprio nello scacchiere internazionale il nostro paese ha perso quell'autorevolezza, quel ruolo, quella capacità che nel passato ha avuto. E credo che difficilmente questa classe politica che ci governa sia in grado di ritrovare le caratteristiche di quella politica. Io penso che oggettivamente questi personaggi che ci governano rappresentano il punto più basso della politica italiana. E credo che sia sempre più indispensabile far sì che si crei una nuova classe politica che possa veramente cambiare in tutte le direzioni, sia quella della politica estera, della politica economica, sociale e di sviluppo del paese, perché questa che governa il nostro paese non è assolutamente all'altezza.
Grazie anche a Paolo Bartolozzi. La Rosa dei Venti di questa settimana termina qui. Ci siamo occupati dello spazio che occupa l'Italia nello scacchiere internazionale, tanto da porci una domanda quasi tranchant: assenti o non iscritti? La Rosa dei Venti di questa settimana termina qui, l'appuntamento è alla prossima settimana. Un saluto da Stefano Galli.
La Rosa dei Venti. Invia il tuo commento via WhatsApp al 393 392 7070 o scrivi a redazione@radiosieve.it.